Ciao, tu che ascolti, ti do il benvenuto nel mio podcast. Mi chiamo Simona e guido esseri umani da ogni parte del mondo a sviluppare consapevolezza del e autonomia nel processo di apprendimento linguistico per raggiungere un livello avanzato di lingua italiana insieme. Oggi 30 dicembre 2025, sono le ore 15:52 e ho finito la mia ultima lezione individuale, non solo del 2025, ma penso per sempre. Dall'anno prossimo non offrirò più questo servizio e non so se in futuro ricomincerò a farlo. Ho iniziato a dare lezioni individuali nell'estate del 2019. Prima studentessa in assoluto, Xenia. Ultimo studente, Kevin. Tra Xenia e Kevin ho tenuto lezioni individuali per ben 687 persone. Mamma mia, che viaggio! Quante cose sono successe, quante cose sono cambiate. Ricordo quando ho iniziato ad insegnare uno a uno su una piattaforma per insegnanti digitali. Una piattaforma che non conoscevo e che Alex, mio marito, mi consigliò all'epoca. Iniziai dicendo, ma sì, dai, iniziamo con questo per guadagnare un po' di soldini prima di trovare un lavoro vero. E poi, tadan, quel lavoro, prima di trovare un lavoro vero, si è trasformato nel mio unico e vero lavoro. Ricordo che all'inizio insegnavo più di 10 ore al giorno. Pausa pranzo di 30 minuti e poi ricominciavo. Boom, 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 lezioni individuali, lezioni di lingua e grammatica, lezioni di conversazione, senza sosta. Per soddisfare gli studenti e i loro fusi orari, a volte lavoravo ad orari improbabili, anche di notte. Ma avevo fame, I was hungry, come si dice in inglese, no? In italiano si dice avevo fame. Dovevo lavorare e volevo rendermi indipendente. Il mio più grande obiettivo dopo la laurea era quello, raggiungere l'indipendenza economica, e andava bene. E inoltre dovevo fare esperienza, dovevo mettere in pratica tutta la teoria imparata durante i miei anni di studio. Mi ero stancata di leggere le cose sui libri, volevo mettere le mani in pasta e lavorare. E così è stato. Le lezioni individuali mi hanno dato tantissimo. E faccio questo episodio, registro questo episodio anche per dimostrare gratitudine per ogni singolo studente che è stato dall'altra parte dello schermo e per quello che questa modalità di insegnamento mi ha dato. Tanta conoscenza, tanta esperienza, la possibilità di confrontarmi con culture diverse, la possibilità di mettere in pratica le mie conoscenze e a poco capire attraverso la pratica e l'esperienza cosa funzionasse davvero. Cosa mi piacesse fare, no, in questo lavoro, perché l'insegnamento della lingua ha così tante sfaccettature che è impossibile avere un solo tipo di insegnamento. Si insegna l'italiano ai cantanti lirici, ai religiosi, si insegna l'italiano a chi vuole venire in Italia per lavorare, si insegna l'italiano a chi vuole semplicemente approfondire la conoscenza di questa cultura, agli adolescenti, ai bambini, l'italiano per specifici contesti lavorativi, quindi per esempio per diventare medico, avvocato, c'è l'italiano di chi lavora nell'esercito, l'italiano di chi lavora nelle ambasciate, l'italiano per principianti, per studenti intermedi, avanzati, c'è così tanto. E quindi io, con la pratica fatta in queste lezioni individuali, ho potuto capire cosa volessi fare, no? Per questo sono immensamente grata per l'opportunità che ho avuto. Ma quest'anno, in questo 2025, ho preso questa decisione un po' dolorosa di abbandonare completamente le lezioni individuali. E ho fatto questa scelta sicuramente perché l'anno prossimo inizierò una nuova attività, e cioè gestirò il mio B&B in Puglia, a Francavilla Fontana, attività che richiederà molto del mio tempo e quindi non potrò dedicarmi più al mio lavoro come mi dedicavo in passato. Le lezioni individuali prendevano molto del mio tempo e quindi ho eliminato il servizio nel mio lavoro che mi richiedeva maggiore tempo. Ma non è stato solo questo a spingermi ad abbandonare le lezioni individuali. Ho abbandonato le lezioni individuali perché in questi anni ho avuto la possibilità di sperimentare cosa funziona nell'apprendimento linguistico e cosa non funziona per me. È per quello per cui aiuto i miei studenti e le mie studentesse. Probabilmente le lezioni individuali serviranno per raggiungere altri obiettivi, ma per l'obiettivo che io cerco di far raggiungere ai miei studenti e alle mie studentesse, le lezioni individuali non sono efficaci. O meglio, possono essere aggiunte sicuramente, possono completare il percorso, ma da sole non sono efficaci per raggiungere un livello avanzato, che è appunto l'obiettivo che cerco di far raggiungere agli studenti e alle studentesse che decidono di affidarsi a me per lavorare insieme. E quindi oggi, poiché appunto questo podcast ha l'obiettivo di farti riflettere sulla teoria che è alla base dell'apprendimento linguistico, per sviluppare una maggiore consapevolezza di cosa significhi davvero imparare una lingua, in questo episodio voglio raccontarti perché mi sono accorta che le lezioni individuali da sole non bastano per il raggiungimento di un livello avanzato di italiano. Perché? Che mi ha spinta a interrompere questo servizio. Quindi 3, 2, 1 e iniziamo questa esplorazione. Intanto lo sviluppo di questa consapevolezza in me è arrivato con il tempo. Già nel 2024 mi sentivo stretta nelle lezioni individuali, non mi sentivo a mio agio, non mi piaceva quello che stavo facendo e lì per lì ho pensato che fosse legato alla quantità di tempo che dedicavo alle lezioni individuali. Così ho detto ok, riduciamo nel 2025 e così vediamo che cosa succede. Ho ridotto e quindi ho dedicato meno tempo all'insegnamento individuale e nonostante ciò continuavo a sentire questo senso di disagio, a cui poi sono riuscita a dare un significato, una spiegazione con il passare del 2025. Il disagio era dovuto principalmente al fatto che non vedevo negli studenti i risultati e non vedevo negli studenti gli stessi risultati che vedevo nei percorsi di scrittura e parlato a distanza. Eppure sostanzialmente quello che facevamo era lo stesso. A casa gli studenti avevano i compiti, però invece che correggerli a distanza, come faccio nei percorsi di scrittura e parlato a distanza, li correggevamo durante l'ora di lezione e poi dedicavamo l'ultima parte della lezione alla comunicazione e quindi al parlato bidirezionale. Però comunque quegli stessi risultati non riuscivo a vederli negli studenti delle lezioni individuali. E io faccio il mio lavoro per vedere questi risultati, per aiutare concretamente chi si rivolge a me. Come mi piace fare, ho iniziato a riflettere e sono giunta teoricamente alle conclusioni che adesso condividerò con te per aiutarti a sviluppare maggiore consapevolezza in questo contesto riguardo a questo argomento. Come sempre, io apro sempre questa parentesi perché è importante, tutto quello che dico è basato sulla mia esperienza, non è una legge universale. Quindi ti invito a rimanere con una mente aperta per ascoltare quello che sto per dire. Se non sei d'accordo, va bene così. Non sono qui per stabilire leggi universali. Il mio lavoro come insegnante è basato molto sull'osservazione di quello che faccio. Ho studiato la teoria, ho fatto i miei studi, certamente la teoria è sempre importante. Conosco come mettere in pratica questa teoria, come creare dei percorsi di studio, però poi scelgo di fare solo quello che funziona. E magari scelgo anche di creare nuovi percorsi che non sono stati mai provati prima. Perché, ripeto, l'obiettivo è raggiungere l'obiettivo. Anzi, il mio obiettivo è far raggiungere ai miei studenti e alle mie studentesse i loro obiettivi. Quindi ecco le conclusioni a cui sono giunta. Le lezioni individuali non funzionano come i percorsi a distanza, secondo me, per due motivazioni. La prima è basata sul tipo di lavoro linguistico che facciamo nei percorsi a distanza rispetto al tipo di lavoro linguistico che facciamo nelle lezioni individuali. E questo lavoro linguistico riguarda la correzione degli errori nel testo che lo studente scrive e nell'audio che registra, ma anche la risposta alle domande che io faccio sulla produzione scritta e orale dello studente. Nelle lezioni individuali lo facciamo in presenza, quindi live, no? Al momento, in diretta, con lo studente che dall'altra parte dello schermo prendiamo il testo e correggiamo gli errori, ascoltiamo l'audio e correggiamo gli errori. E tutto questo avviene nell'arco limitato della nostra lezione individuale. Quindi lo studente deve rispondere subito, ok? E io anche metto un po' di fretta perché appunto dobbiamo andare avanti con la lezione, perché abbiamo solamente un'ora. E molte volte invece che dare il tempo allo studente di riflettere, rispondo io alla domanda, proprio perché c'è il tempo che fa tic tac, l'ora sta passando, dobbiamo correggere i compiti, fare la conversazione, eccetera, eccetera. Quindi non solo lo studente non ha il tempo di riflettere bene sulle correzioni, ok? O sulle domande che io faccio, correzioni tipo perché ho fatto questa correzione? Oppure domanda perché hai usato questa struttura? Perché hai usato questa costruzione? Che cosa volevi dire? Da dove viene questa struttura linguistica? Che cosa significa per te questa parola? Sono tutte domande che faccio durante la correzione. Allora, quindi non solo lo studente non ha abbastanza tempo, ok? Ma anche una volta finita la lezione, finisce lì, non va a rivedere gli appunti. Nei percorsi a distanza, invece, questo lavoro è esattamente lo stesso, ma lo studente ha più tempo, non solo per riflettere da solo e da sola sulle domande che io faccio, ma anche per assorbire tutte le correzioni che abbiamo fatto. Con i percorsi a distanza lavoriamo sul muscolo linguistico con maggiore intensità, con maggiore profondità e avviamo delle riflessioni linguistiche in cui lo studente ha la possibilità di riflettere a lungo. Nelle lezioni individuali invece è più veloce e non c'è tempo per dedicarsi in modo approfondito a veramente a riflettere sulla natura dell'errore. Per fare una metafora, gli studenti che fanno il percorso di scrittura e parlata a distanza allenano con maggiore intensità i muscoli, fanno un allenamento muscolare più intenso, mirato, preciso, lento. Gli studenti che invece partecipano alle lezioni individuali, no, non lavorano con la stessa intensità. Quest'anno ho partecipato a una lezione di Iyengar Yoga a Napoli. Sono arrivata in questa classe dove c'erano persone che praticavano da molto più tempo di me questo Iyengar Yoga, eppure io sono riuscita a fare molte più posizioni. Posizioni che non avrei mai pensato di fare, come per esempio quella sulla testa, ora non so come si chiama. Sei sulla testa, sulle braccia e hai le gambe in verticale al muro. Quando sono salita in verticale, con l'aiuto dell'insegnante ovviamente, la classe si è messa intorno a me. E alcune donne che erano lì hanno iniziato a parlare con l'insegnante dicendo «Mamma mia, ma come fa? Ma come brava? Di qua, di là!» E l'insegnante ha detto «Ragazze, non dovete pensare che lei sia più brava di voi, ma vi invito ad osservare». È venuta vicino e ha fatto notare come la muscolatura del mio corpo era più presente rispetto alla loro, poiché sicuramente all'occhio allenato mi ha chiesto «Ma tu hai fatto sport in modo intensivo in passato?» E io ho detto «Sì, ho fatto sport a livello agonistico per 7 anni, dunque ovviamente il mio corpo ha una preparazione fisica diversa». Quindi poi si è rivolta alle altre donne e ha detto «Non è perché voi siete costituzionalmente sbagliate e lei è costituzionalmente giusta, cambia semplicemente la forza del vostro muscolo, dei vostri muscoli e la forza dei suoi muscoli». Con questo esempio mi collego proprio ai percorsi di scrittura e parlato e alle lezioni individuali. Chi fa i percorsi di scrittura e parlato ha un muscolo linguistico tonico come il mio, che mi metto per la prima volta a fare una posizione di Iyengar Yoga molto complessa, dove serve una certa preparazione fisica. Chi invece fa le lezioni individuali ha semplicemente un muscolo meno allenato, per l'intensità appunto dell'allenamento. I percorsi di scrittura e parlato allenano il muscolo linguistico in modo più intenso, in modo più profondo, e questo poi si vede. E cosa più importante, sviluppano una maggiore sensibilità linguistica negli studenti, che con il passare del tempo, se magari all'inizio non riuscivano a rispondere alle mie domande di riflessione linguistica, con il passare del tempo iniziano a sviluppare questa consapevolezza, questa sensibilità linguistica. E io me ne rendo conto. E questa sensibilità linguistica è la cosa più importante, perché come ho detto anche recentemente a un mio studente, imparare una lingua da adulti significa fare i conti con il fatto che commetterai, continuerai a commettere determinati errori, perché non l'hai imparato da bambino, quindi è normale continuare a commettere determinati errori, soprattutto in quelle zone dove la tua lingua madre è molto diversa, no? Dalla lingua straniera che stai imparando. Come per gli inglesi è difficile il maschile e il femminile, nella loro lingua non c'è, e conosco molte persone che parlano inglese come madrelingua, che in italiano, nonostante il livello avanzato, continuano a commettere questi errori, quindi bisogna fare i conti con questo, ma qual è la differenza? Vera? La differenza è nella sensibilità linguistica, che uno sviluppa, di saper riconoscere le strutture, di saper vedere da solo e da sola quando si è commesso un errore. Ecco, il muscolo linguistico si allena con più intensità nei percorsi di scrittura e parlato, rispetto alle lezioni individuali. perché lo studente ha più tempo di riflettere, di fare le sue riflessioni, di arrivare alle sue conclusioni, di interagire con me anche, non lo so, faccio la domanda il lunedì, lo studente mi risponde il martedì e io poi gli rispondo di nuovo il giovedì. Quindi c'è più tempo, ok? Per la riflessione. E con questo tempo l'allenamento linguistico è più intenso. La seconda motivazione per cui i percorsi scrittore e parlato danno risultati maggiori rispetto a lezioni individuali è l'illusione di controllo e sicurezza che si crea nelle lezioni uno a uno. Perché? La lezione uno a uno offre un ambiente protetto, no? Un solo interlocutore, correzioni immediate e un ritmo prevedibile. Questo crea negli studenti una sensazione di sicurezza che, attenzione, ascoltami bene, viene spesso scambiata per progresso reale. Lo studente si sente fluente perché riesce a comunicare bene con il proprio insegnante, ma questa competenza è contestuale, non necessariamente trasferibile a situazioni reali e non controllate. Parliamo in questo caso di una sorta di fluidità assistita che funziona solo in un contesto noto. Io nei miei spazi di insegnamento creo sempre un ambiente molto sicuro, molto rispettoso, senza giudizio, senza pressione. Ascolto perché ascolto quando parlo con qualcuno. E ovviamente parlare con me è una cosa, buttarsi nel mondo poi fuori e parlare in italiano con persone che non sono come me, no? Come l'insegnante, è una cosa completamente diversa. Quindi si scambia questa sicurezza che si ha nella lezione individuale per fluidità, per fluenza linguistica. E non è così. Questa sensazione di sicurezza viene scambiata per progresso reale. E sono due cose diverse. Gli studenti del percorso a distanza ovviamente interagiscono con me. Però in quei casi io non sono il loro interlocutore, io sono il loro allenatore, la loro allenatrice linguistica. Io li preparo come ad esempio il mio allenatore di ginnastica artistica preparava me per le gare. Mi faceva lavorare sui muscoli, mi faceva lavorare sulla flessibilità, mi faceva lavorare sul fiato, mi faceva lavorare su il ritmo della canzone, mi faceva lavorare sulle singole difficoltà della ginnastica artistica, quindi il carpiato, carpi e tuffo, si chiamavano tutte difficoltà che durante la gara i giudici valutavano, ok? C'era un balletto che si faceva, una coreografia, all'interno di questa coreografia si inserivano le difficoltà. Quindi lui mi preparava per la gara, ma la gara poi la facevo io. E lo stesso vale per i percorsi di scrittura e parlato a distanza. Io alleno gli studenti e le studentesse, loro poi si buttano. C'è chi viene ai miei viaggi linguistici immersivi, per esempio. E accidenti se quello non è una palestra di prova, un campo di prova di lingua. Viaggiano in Italia, vivono in Italia, vogliono insegnare l'italiano. Quindi io non sono l'unico interlocutore che hanno. Io sono il loro allenatore. E quindi nei percorsi a distanza c'è meno possibilità che si crei questa sensazione di sicurezza e di controllo che invece si sviluppa nelle lezioni individuali, dove uno studente si sente sicuro quando parla con me. E io sono felicissima che uno studente si senta sicuro quando parla con me, a suo agio, però scambia questa sicurezza e questo agio con un progresso reale che purtroppo non avviene come nei percorsi di scrittura e parlato a distanza. Il livello avanzato dipende da il lavoro intensivo che fai sulla lingua e per lavoro intensivo intendo studio della grammatica, vocabolario, studio del vocabolario, scrittura e riflessione seria sugli errori, ma il livello avanzato dipende anche dall'interazione con più parlanti, dipende dall'esposizione a varietà linguistiche, dalla gestione di contesti reali, dall'esposizione a input esterni. E come si fa ad interagire con più parlanti? Una opzione sarebbe innanzitutto avere dei compagni di conversazione, ma tanti compagni di conversazione, non una sola persona, no? Scelgo una sola persona, sono a mio agio con quella, continuo a parlare solo con lei. No, già variare e avere già 5 compagni o compagne per fare lo scambio linguistico, ok? Esposizione a varietà linguistiche. Come lo facciamo? Ascoltiamo film di accenti diversi, video YouTube di accento diversi ed infine la gestione di contesti reali, beh, quello succede solamente se viaggi in Italia, ovviamente. Ma anche a distanza può essere fatto. Può essere fatto in che modo? Una telefonata per prenotare un albergo. Quella è una gestione di un contesto reale. o una videochiamata con qualcuno per avere informazioni su qualcosa, su un servizio o qualsiasi altra cosa. Si possono sicuramente creare dei contesti reali anche a distanza. Ovviamente il modo migliore è andare in Italia e immergersi nella vita italiana. Tutte queste cose che ho citato sono faticose e frustranti e ovviamente si tende a preferire un contesto rassicurante come la lezione individuale. Perché siamo umani, e in questo mi ci metto anch'io, io non sono estranea a questi meccanismi, e abbiamo come esseri umani una resistenza naturale alla difficoltà. Quindi, poiché resistiamo alla difficoltà, nella lezione individuale con un insegnante che conosciamo da tanto ci sentiamo al sicuro e involontariamente gli attribuiamo un valore superiore. Il livello avanzato si studia, certamente, ma si pratica. Il fatto di interagire sempre con un unico interlocutore permette allo studente di abituarsi rapidamente al modo di parlare dell'insegnante, pronuncia, velocità, lessico e strutture ricorrenti dell'insegnante diventano familiari. Con il tempo la comunicazione risulta fluida non perché la lingua sia realmente padroneggiata, ma perché il contesto è diventato, ascoltami bene, prevedibile. In situazioni reali, tuttavia, la lingua si manifesta in forme molto più variabili, accenti diversi, interruzioni, esitazioni, registri informali o specialistici. L'assenza di queste varietà nella lezione 1-1 limita la capacità dello studente di adattarsi a interlocutori nuovi e imprevedibili. E in tutto questo mi ci metto anch'io con l'inglese. Ovviamente con Alex, mio marito, il luogo più sicuro del mondo. Il mio inglese vola, è fantastico. E ovviamente con lui non percepisco disagio. Ovviamente. Anzi, mi sento al sicuro. Quando però non sono con Alex, cambia tutto. Da un drago il mio inglese si trasforma in una lucertola. Un'altra cosa che crea questo senso di sicurezza nelle lezioni individuali è, secondo me, anche la correzione immediata, no? Questo è un fattore centrale, cioè, mi spiego meglio, da un lato la correzione immediata aiuta ovviamente a evitare la fossilizzazione degli errori, benissimo, utilissima. Dall'altro però, che cosa fa? Riduce lo sforzo cognitivo richiesto allo studente. Mi spiego meglio. Sapere che l'insegnante interverrà subito crea una sorta di rete di sicurezza. Lo studente non è così costretto a gestire autonomamente l'ambiguità o l'incertezza. Nella comunicazione reale, però, non esiste un correttore esterno che segnali subito l'errore o suggerisca la forma più adeguata. La competenza avanzata implica proprio la capacità di autocorreggersi, riformulare e andare avanti anche senza conferme immediate. E da qui vedi il lavoro che si fa nei percorsi di scrittura e parlato a distanza per sviluppare la sensibilità linguistica e la capacità di autocorreggersi. Dobbiamo fare i conti con il fatto che stiamo imparando una lingua straniera, e uso il plurale noi perché ci sono anch'io in questo percorso, da adulti. E che sì, continueremo a commettere errori, anche se raggiungeremo livelli avanzati, ma la forza sta nella capacità di autocorreggersi, nella capacità di avere questa sensibilità linguistica. Un'altra cosa interessante che ho notato, vorrei aggiungere questa riflessione finale delle lezioni individuali, è il ritmo prevedibile, no? Della lezione, che contribuisce ulteriormente a questa sensazione di controllo. I turni di parola sono chiari, il tempo per rispondere è adeguato, gli argomenti sono spesso concordati in anticipo. Tutto questo che cosa fa? Riduce lo stress comunicativo, ma allo stesso tempo allontana lo studente dalle condizioni reali d'uso della lingua, dove le conversazioni possono essere veloci, sovrapposte, caotiche e emotivamente cariche. Questo è un fattore che dobbiamo considerare se vogliamo parlare l'italiano con gli italiani in contesti reali. E qui ritorno alla metafora che ho usato prima. Se nelle lezioni individuali sono il vostro unico interlocutore, nei percorsi di scrittura e parlato a distanza divento il vostro allenatore, la vostra allenatrice. E vi preparo per la gara, dove la gara è l'interazione reale. L'insieme di tutti questi elementi che abbiamo visto finora genera una sensazione di sicurezza che viene facilmente scambiata, lo ripeto, forse per la terza volta, che viene facilmente scambiata per progresso reale. Lo studente si percepisce come fluente perché riesce a sostenere conversazioni efficaci con il proprio insegnante. Ma questa fluidità, ripeto, è contestuale. Cosa significa contestuale? Significa che funziona all'interno di un ambiente noto, strutturato e prevedibile. Quando il contesto cambia, la competenza spesso non si trasferisce con la stessa efficacia. Quindi, la competenza che si sviluppa nelle lezioni individuali è una competenza che dipende fortemente dal contesto e dal supporto dell'insegnante e che rischia di non reggere il confronto con la complessità della comunicazione reale. Per superare questa illusione e sviluppare una padronanza autentica della lingua, è necessario, ascoltami bene, uscire dall'ambiente protetto e affrontare situazioni comunicative meno controllate, dove l'errore, l'imprevisto e la varietà diventano parte integrante dell'apprendimento. Quindi, ho deciso che non voglio più essere un interlocutore dei miei studenti, ma voglio essere solo un'allenatrice, che li preparerà poi al confronto più importante, e cioè i contesti reali in Italia. Quando ti senti troppo a tuo agio in una situazione, non stai migliorando. Per migliorare, purtroppo, serve un po' di disagio e serve sentirsi scomodi. Prima di salutarti, voglio aprire due ultime parentesi importanti. La prima è che anche i percorsi individuali di scrittura e parlato da soli non hanno efficacia. Sono importanti sicuramente per sviluppare quello di cui abbiamo parlato, e cioè la sensibilità linguistica. Sono utilissimi per allenare e tonificare il muscolo linguistico, ma anche loro da soli, senza un'immersione vera nel mondo reale, tra virgolette, con le persone, senza interazione, non sono sufficienti. La seconda parentesi che voglio aprire è che, ovviamente, non necessariamente devi andare in Italia per immergersi in queste situazioni reali. Per situazioni reali io intendo anche l'interazione con le persone. Ci sono tantissime app online gratuite dove puoi trovare un partner linguistico e parlare una settimana con una persona, un'altra settimana con un'altra, e così puoi accrescere l'esposizione a varietà. È quello che ti serve. Sentirsi a proprio agio con la stessa persona, con l'insegnante, a volte può limitare il tuo progresso. Dunque, dopo aver fatto la mia ultima lezione individuale, ho finito con la registrazione di questo podcast, di questo episodio del podcast, che tu ascolterai nel 2026, perché sarà il primo podcast del 2026. Per un nuovo anno insieme di crescita linguistica, ma soprattutto di sperimentazione di metodi, tecniche che funzionano davvero. E per ora quello che ho visto funzionare davvero sono i percorsi di scrittura e parlato a distanza, i miei viaggi linguistici immersivi e la mia piattaforma, dove praticamente fai lo stesso percorso dei miei percorsi di scrittura e parlato, ma al posto delle mie correzioni usi le correzioni dell'intelligenza artificiale. E quindi iniziamo questo nuovo anno, ti ringrazio per il tuo ascolto, aspetto i tuoi commenti, va bene, se non sei d'accordo con me, ma cerchiamo di essere civili e di scambiarci idee e non di cercare di denigrare o colonizzare il pensiero dell'altro. Grazie per essere arrivato e arrivata fin qui. Ci sentiamo nel prossimo episodio. Alla prossima! Se questo episodio ti ha lasciato qualcosa, ti è stato utile, ti ha dato maggiore consapevolezza, sicurezza e voglia di studiare, il modo migliore per ringraziarmi è votare con le stelline o lasciare una recensione. Imparare una lingua straniera aiuta a costruire ponti tra persone e culture diverse. E in questo mondo dove si costruiscono muri per escludere, il tuo è un atto rivoluzionario. Aiutami a far ascoltare le mie parole a più persone nel mondo, votando e recensendo il mio podcast. Grazie per il tempo che mi hai dedicato, è un dono prezioso e te ne sono grata. Alla prossima!